Il Signore è risorto, il secondo giorno si darà la vita, il terzo giorno lui è risuscitato. E quindi questa è la nostra speranza. Perché è risuscitato il Signore? Perché il peccato non poteva avere potere su di lui. E lui si è caricato i nostri peccati sulla croce. E questo deve essere una fonte di grande gioia per noi. Quindi quando ci presentiamo al Signore, davanti al Signore o che siamo a casa in preghiera, dobbiamo sempre ricordarci questo, che come dice in Giovanni, perché Dio ha tanto amato il mondo che ha dato il suo unigenito figlio. Sembra una frase ripetuta tante volte, tante, però se ci riflettiamo con calma, la nostra gioia è questo, è questo. Perché sappiamo, io so da dove mi ha tratto il Signore e so il bene che mi ha voluto, nonostante magari qualche volta il peccato è ancora lì che mi tenta e questo, le incomprensioni che ci sono magari nella comunità, qualche durezza di cuore, è dovuto al peccato solo, è solo il peccato che è dovuto a questo. E non è certo una cosa che viene dal Signore, perché Gesù cosa dice? Il ladro non viene se non per rubare, ammazzare e distruggere, ma io sono venuto affinché abbiate la vita e l'abbiate in abbondanza. Non bisogna confondere il Signore con tutto quello che non fa parte del Signore, sono cose separate. E quindi con questa predisposizione d'animo dobbiamo leggiamo oggi la sua parola e ricordiamoci che ci troviamo di fronte al Signore. Perché quando due o tre si trovano nel mio nome, io sono in mezzo loro, ha lasciato detto il Signore. E quindi via i cellulari, via i social, via tutto quello che ci distrae e ci tiene lontani dal Signore, via le notizie, via la televisione, via tutto quanto, buttiamolo tutto dalla finestra. Perché la notizia vera e bella è solo questa, che Gesù è risorto. E noi siamo qui perché vogliamo conoscerlo, come ha letto la sorella, vogliamo conoscerlo, vogliamo gioire della sua presenza. Da questo vedranno che siamo suoi figli, perché abbiamo in cuore qualcosa di diverso. Bene, allora, oggi leggeremo parecchio, non spaventiamoci, ma comunque io credo che è così che vuole il Signore. Almeno a me ha fatto del bene leggere queste cose, perché poi. Ecco, molti fratelli che ho ascolto su internet, sono tutti fratelli, diciamo, con una certa esperienza, concordano tutti sul fatto che per conoscere il Signore bisogna leggere, leggere, fratelli, bisogna leggere e cercare di comprendere la parola del Signore. Poi lo Spirito del Signore interviene dove non arriviamo noi, ma se non leggiamo e se non preghiamo, la lettura e la preghiera sono le cose fondamentali. Allora, leggiamo oggi 2 Samuele capitolo 7, tutto quanto. E possiamo dividerlo in due parti, dall'1 al 17 e poi dal 18 al 29. E se ci sono dei volontari o in sala o a casa, ben vengano.
Solo questo, Ale. La lettura è solo questa.
No, poi dopo abbiamo Giovanni 3, 14, 17, che è quello che ho citato prima. Giovanni 3, 14, 17, la seconda lettura. E la prima è 2 Samuele, capitolo 7. Promesse di Dio a Davide, dove c'è il profeta Nathan che parla con Davide e Davide parla col Signore. Viene Rosy, no. Allora, dall'1 al 17, poi qualcun altro legge dal 18 in poi.
Ora avvenne che quando il re si fu stabilito nella sua casa e l'Eterno gli ebbe dato riposo da tutti i suoi nemici, tutto intorno, il re disse al profeta Natan: vedi, io abito in una casa di cedro, ma l'arca di Dio sta sotto una tenda. Natan rispose al re: va, fa tutto ciò che hai in cuore di fare, perché l'Eterno è con te. Ma quella stessa notte la parola dell'Eterno fu rivolta a Natan in questo modo: va a dire al mio servo Davide, così dice l'Eterno, mi costruirai tu una casa perché io vi dimori? Poiché io non ho dimorato in una casa dal giorno in cui ho fatto uscire i figli di Israele dall'Egitto fino ad oggi, ma ho vagato sotto una tenda e in un tabernacolo. Dovunque sono andato in mezzo a tutti i figli di Israele, ho forse mai parlato ad alcuna delle tribù a cui avevo comandato di pascere il mio popolo di Israele, dicendo: perché non mi edificate una casa di cedro? Ora dunque dirai così al mio servo Davide: così dice l'Eterno degli eserciti, io ti presi dall'ovile mentre seguivi le pecore, perché tu fossi principe sopra il mio popolo, sopra Israele. Sono stato con te dovunque sei andato, ho sterminato tutti i tuoi nemici davanti a te e ho reso il tuo nome grande come quello dei grandi che sono sulla terra. Assegnerò un posto ad Israele, mio popolo, ve lo pianterò perché dimori in casa sua e non sia più disturbato e i malvagi non continuino ad opprimerlo come nel passato. Dal giorno in cui ho stabilito dei giudici sul mio popolo Israele e ti darò riposo da tutti i tuoi nemici. Inoltre l'Eterno ti dichiara che egli ti costruirà una casa. Quando i tuoi giorni saranno compiuti e tu riposerai con i tuoi padri, io innalzerò dopo di te la tua discendenza che uscirà dalle tue viscere e stabilirò il suo regno. Amen.
Continuiamo, se c'è qualcun altro, se no sì, va bene. Puoi venire. Grazie.
Grazie a te.
13.
Sì, 13, poi da 14.
Egli edificherà una casa a mio nome e io renderò stabile per sempre il trono del suo regno. Io sarò per lui un padre ed egli mi sarà un figlio. Quando farà del male, lo castigherò con verga d'uomo e con colpi di figli d'uomini, ma la mia misericordia non si allontanerà, come lo ritratta da Saul, che io ho rimosso davanti a te. La tua casa e il tuo regno saranno saldi per sempre davanti a te, e il tuo trono sarà stabilito per sempre. Natan parlò a Davide secondo tutte queste parole e secondo tutta questa visione. Allora il re Davide andò a sedersi davanti all'Eterno e disse: chi sono io, Signore, o Eterno, e che cos'è la mia casa da farmi arrivare fin qui? Ma questo era ancora poca cosa ai tuoi occhi, o Signore, o Eterno, perché tu hai parlato anche della casa del tuo servo per un lontano futuro. Ora è questa la legge dell'uomo, Signore o Eterno, che potrebbe dirti di più Davide? Tu conosci il suo servo, Signore o Eterno. Per amore della tua parola e secondo il tuo cuore, hai compiuto tutte queste grandi cose per farle conoscere al tuo servo. Per questo sei grande o Eterno, o Dio. Nessuno è come te e non c'è alcun altro Dio all'infuori di te, secondo tutto ciò che abbiamo udito con i nostri orecchi. E chi è come il tuo popolo, come Israele, l'unica nazione sulla terra che Dio è venuto a riscattare per sé, come suo popolo, per farsi un nome e per compiere per te cose grandi e tremende per la tua terra, davanti al tuo popolo, che hai riscattato per te dall'Egitto, dalle nazioni e dagli loro dei? Tu hai stabilito per te il tuo popolo di Israele, per essere tuo popolo per sempre. E tu, o Eterno, sei divenuto il suo Dio. E ora, o Eterno, o Dio, la parola che hai pronunciato riguardo al tuo servo e alla sua casa, rendila stabile per sempre e fa come hai detto. e il tuo nome sia magnificato per sempre e si dica: l'Eterno degli eserciti è Dio di Israele, e la tua casa del tuo servo Davide sia resa stabile davanti a te. Poiché tu, o Eterno degli eserciti, Dio di Israele, hai rivelato questo al tuo servo, dicendo: io ti edificherò una casa. Per questo il tuo servo ha trovato il coraggio di rivolgerti questa preghiera. E ora, o Signore, o Eterno, tu sei Dio, le tue parole sono verità, e hai promosso queste belle cose al tuo servo. Ora perciò degnati di benedire la casa del tuo servo, affinché sussista per sempre davanti a te, perché tu, o Signore, o Eterno, hai parlato, e per la tua benedizione la casa del tuo servo sarà benedetta per sempre. Amen.
Ci sono tanti punti in questo brano che è molto bello, molto molto bello. Bisogna però ricordarsi che Davide era diverso da Saul, perché qua lo dice: ma la mia misericordia non si allontanerà come l'ho ritirata da Saul. Che il re Davide era stato benedetto, perché comunque sin da giovane aveva un cuore secondo il cuore di Dio. Tutto il suo cuore era per il Signore. E il Signore l'ha usato per questo piano meraviglioso, per assegnare un posto a Israele, per benedire lui e la sua discendenza. È solo per questo che Davide dice: il re Davide andò a sedersi davanti all'Eterno. Non è che tutti possano andarsi a sedere davanti all'Eterno. Bisogna sapere se lo conosciamo. Davide lo conosceva, il Signore. E Davide è una figura che mi sta molto a cuore a me, perché io amo molto il re Davide, e comunque dimostra con la sua vita quello che il Signore può fare anche nelle vite di tutti quanti noi. Quello che ha fatto con lui è per un intero popolo. Poi leggiamo, leggo io Giovanni 3, 14-17, e dice così la parola del Signore: e come Mosè innalzò il serpente nel deserto, così bisogna che il Figlio dell'uomo sia innalzato, affinché chiunque crede in lui non perisca, ma abbia vita eterna. Poiché Dio ha tanto amato il mondo che ha dato il suo unigenito Figlio, affinché chiunque crede in lui non perisca, ma abbia vita eterna. Dio infatti non ha mandato il suo Figlio nel mondo per condannare il mondo, ma affinché il mondo sia salvato per mezzo di lui. Amen. Amen. Potete accomodarvi. Bisogna che il Figlio dell'uomo sia innalzato. Qua Gesù richiama la storia dell'Antico Testamento, di quando gli israeliti si erano irritati contro Mosè, contro il Signore, e dicevano: perché ci hai fatti venire qui a perire nel deserto? E poi erano stufi di mangiare la manna. Allora si erano irritati contro il Signore, contro Mosè, e il Signore gli manda dei serpenti affinché li mordano e li facciano morire. Molti sono morti per il morso di questi serpenti. Ma poi chiedono a Mosè di intervenire, gli israeliti, e Mosè prega il Signore, e il Signore gli dice di innalzare un serpente di rame. E quindi Gesù fa questo paragone per far capire che lui deve essere innalzato sulla croce, affinché chiunque crede in lui non perisca ma abbia vita eterna. Poiché Dio ha tanto amato il mondo che ha dato il suo unigenito Figlio, affinché chiunque crede in lui non perisca ma abbia vita eterna. E questa è la promessa che ci fa il Signore, ed è così per chi crede. Tornando al capitolo di Samuele, 2 Samuele, la vita del re Davide è stata una vita molto travagliata, da numerose prove, da numerose guerre, da momenti molto difficili nella sua vita. di sicuro non è paragonabile alla vita nostra, perché aveva un compito ben preciso, Signore, con Davide. Aveva già ascoltato gli israeliti che avevano voluto un re. E il primo re era Saul, che però non era degno di compiere l'opera del Signore, perché non ha mai avuto tutto il cuore per il Signore, Saul. E il Signore conosce questo, lo sa molto bene. E soprattutto una cosa che anche quando il Signore sceglie il re Davide, una cosa forse l'abbiamo già detta in qualche culto passato, però è bello anche ripeterlo, perché persino il profeta Samuele aveva posto lo sguardo sull'apparenza e quindi aveva visto tutti i fratelli di Davide. E quindi vedete come può essere ingannevole il cuore umano e soprattutto come l'occhio può portarci molto lontano. Il profeta Samuele, che era profeta, sappiamo che sin da bambino il Signore gli parlava. Ha posto gli occhi sull'uomo e il Signore gli ha detto: però io non sono come gli uomini che guardo con gli occhi, io guardo il cuore delle persone. E quindi questi non vanno bene, tutti i fratelli di Davide. Ma fai venire l'ultimo, quello che sta pascolando le pecore, che era Davide. Vedete come può essere un profeta come Samuele attirato dallo sguardo? Questo ci deve anche far riflettere. E comunque Dio ha scelto Davide perché Davide ha sempre mantenuto la stessa fiducia nel suo Dio, sin da quando era ragazzo, che suo padre lo mandava a pascolare il gregge. Comunque lui sapeva nel suo cuore che il Signore era presente nella sua vita e sapeva che quando lui aveva dovuto lottare con il leone e con l'orso, il Signore l'aveva liberato. L'ha liberato dalla zampa del leone e dell'orso, come poi in futuro lo libererà dal gigante Golia, che era un pochino più grande. Vedete, fratelli, la fede, anche se è piccola, se è sincera però, deve dare questa caratteristica. Poi la fede possiamo anche chiedere al Signore di aumentarcela, di farcela crescere, come hanno fatto altri profeti nella storia. Mi sembra Eliseo, che ha chiesto una fede doppia di quella di Elia. Non voglio sbagliarmi, correggetemi se sbaglio. Possiamo chiedere che il Signore ci aumenti la fede e che ci metta in cuore il timore che è dovuto a Dio per avere la sapienza. Non possiamo avere sapienza. La sapienza di Dio se non abbiamo timore di Dio. E questo lo spiegano molto bene i Salmi. Quindi questa piccola quantità di fede, ma deve essere una fede sincera che viene da tutto il cuore. Tutto il cuore deve essere rivolto al Signore. E stiamo sicuri che con questa piccola porzione di fede arriva il momento in cui il Signore ascolta le nostre preghiere e ci risponde. E se ti risponde quando uno chiede con fede, allora sa che il Signore gli concede quello che sono i suoi desideri, le sue preghiere, ma per fare sempre solo la volontà di Dio e non la nostra volontà. Quindi questo vale per tutte le cose della vita, anche per le cose della Chiesa. Se vogliamo cantare, il Signore ci permetterà di cantare. Basta chiederglielo con fede. Questo per dire se vogliamo servire il Signore col canto, ma dobbiamo servire il Signore col canto, non dobbiamo servire noi stessi, il nostro solleticare, il nostro ego, la nostra voluttà, cioè il nostro desiderio di apparire. Quindi se uno si eccita per il canto, non è adatto al canto, anche se ha una bella voce. Ed è bene che chi guarda le pecore di un'assemblea, se nota questo, è bene che non faccia cantare quella persona, ma per il bene di tutti quanti, per non macchiarsi di un peccato di fronte al Signore. Quindi se uno vuole servire il Signore, deve servirlo con cuore allegro, con cuore lieto, perché la gioia è che il Signore ha tanto amato il mondo. Servirlo con cuore lieto, ma sincero, con umiltà bisogna servire il Signore, l'umiltà vera. che deriva solo da quando uno si è sottomesso alla parola del Signore, ha timore della parola del Signore, ha timore dei giudizi che sono scritti in questo libro. Davide, in questo punto della storia, aveva avuto una grande pace dal Signore. C'è scritto che ebbe riposo e gli aveva dato riposo da tutti i suoi nemici. E gli aveva concesso di abitare in un palazzo. E Davide cosa fa? Pur essendo re, non si monta la testa, fratelli. Cerchiamo di capire veramente cosa spiega questo racconto. E capendolo, il Signore ci aiuterà poi col suo spirito a capire, a far capire qual è la volontà per noi. Per me, per la mia vita, per la vita di tutti quanti noi, nelle nostre famiglie e anche per quanto riguarda la comunità. E Davide cosa fa dopo aver avuto tutto questo dal Signore? Aveva un palazzo, però è nato nel suo cuore un sentimento, un'attitudine di gratitudine e di amore e di tenerezza nei confronti di Dio. Infatti Davide disse al profeta Natan, Natan è lo stesso che poi poco dopo, quando Davide, ormai stabilito come re, però cosa fa in quel periodo lì, in quel tempo futuro, Davide? Commette un peccato molto, molto grave. E il Signore manderà questo stesso Natan che gli racconta la storia dei due uomini, uno ricco e l'altro povero, la storia di quell'agnella che viene sacrificata dall'uomo ricco che se ne impadronisce. E questo succede dopo che Davide si è macchiato di un peccato molto grave, che è l'adulterio. E poi ancora peggio, per coprire questo adulterio, come se il Signore non vedesse, cosa fa? Fa uccidere Uria l'Ittita, il marito di Bathsheba, che lui, essendo re, aveva fatto andare a prendere dalla sua casa, perché se n'era invaghito, perché la concupiscenza degli occhi ha fatto partorire il peccato nel cuore di Davide. E il peccato, quando è compiuto, produce la morte. E Davide l'ha saputo molto bene questo. Ha perso anche il figlio che gli è nato da Bathsheba. È morto questo figlio. Nonostante tutte le preghiere e le suppliche che Davide ha fatto, il Signore non l'ha ascoltato. E cosa fa Davide in questo brano qua? Ha detto a Natan, disse a Natan, che lui stava in un palazzo reale, di cedro, mentre l'arca di Dio era in una tenda. Davide si è reso conto di quanto il Signore lo aveva benedetto, quasi dicendo, sembra dire, ma perché a me? Cosa ho fatto per avere tutto questo? Infatti lo dirà poi nel versetto 18, Davide, e lo leggiamo. Allora il re Davide andò a sedersi davanti all'Eterno e disse, chi sono io, Signore o Eterno? E che cos'è la mia casa da farmi arrivare fin qui? Ma il Signore rispose a Davide attraverso il profeta, dopo che Davide ha questa gratitudine nei confronti del Signore, e dice, voglio costruire anch'io una casa al Signore. Visto che lui è solo in una tenda, sotto una tenda dentro un tabernacolo, io invece sono un uomo, sono in un palazzo di cedro. Il Signore però risponde a Davide attraverso il profeta Natan, che lui non gli aveva mica mai chiesto una cosa del genere. Mi costruirai tu una casa perché io vi dimori, dice il Signore. In fin dei conti, da quando aveva liberato gli israeliti dall'Egitto, il Signore ha sempre vagato sotto una tenda in un tabernacolo. Sembra voler dire questo racconto, ricordati Davide, chi è Dio, che ti ha preso dall'ovile mentre seguì le pecore e il lavoro umile che facevi. Ricordati questo per farti diventare principe. Ricordati, Davide, che il Signore ti ha benedetto. E ricordati da dove ti ha tratto, Davide. E il Signore gli vuole ribadire che è Lui che ha fatto tutto questo, affinché, non solo per il bene di Davide e della sua famiglia, ma perché lo ha fatto il Signore? L'ho fatto affinché Israele, il popolo che il Signore si è creato, abbia una terra. Lo dice qua, dal 10 in poi, assegnerò un posto a Israele, mio popolo, e ve lo pianterò perché dimori in casa sua e non sia più disturbato, e i malvagi non continuino a opprimerlo come nel passato. Vedete quale attenzione ha avuto il Signore. E questo sembra anche molto in contrasto con quello che sta succedendo adesso agli ebrei in Israele, odiati da tutti. Ma forse, come delle riflessioni che abbiamo già avuto, è perché non si appoggiano al Signore, ma si appoggiano solo sulla loro propria forza, sulla forza delle armi, sulla loro potenza militare. Queste sono riflessioni che lasciamo così. Però il Signore ha avuto in cuore, nel benedire Davide, assegnare un posto al suo popolo. E ha avuto un grandissimo amore, affinché non sia più disturbato e i malvagi non continuino ad opprimerlo. Però, questo è molto bello, però cosa succede? Davide ha detto quello che aveva in cuore a Nathan, e Nathan gli ha detto, vai, fai tutto quello che hai in cuore, perché il Signore è con te. Ed era vero. Però poi il Signore sa chi è Davide fino in fondo. E quindi non dico che lo ferma, ma vuole farlo riflettere. E allora manda Nathan che gli dice, ricordati da dove ti ho tratto, che io ho fatto questo per te, ma anche per il tuo popolo. Io però non ti ho mai chiesto di costruirmi una casa, perché io sono sempre andato in una tenda dentro il tabernacolo. E cosa succede dopo tutto questo racconto? Davide ha avuto questo slancio d'amore verso il Signore, ma l'Eterno gli ha detto una cosa ancora più bella, che lui stesso gli costruirà una casa. È pazzesco. Il Signore ha rilanciato ancora, nonostante le benedizioni che aveva fatto, e Davide si è reso conto delle sue delle benedizioni che aveva ricevuto. Allora vuole fare qualcosa per il Signore. E il Signore gli dice, ma ricordati che io sono il Signore. E dice al versetto 11, ricordati inoltre l'Eterno ti dichiara che egli stesso ti costruirà una casa. Come? Davide ha in cuore di costruire una casa e il Signore gli dice, guarda che sono io Dio, Davide, sono io che ti costruirò una casa. È come se rilanciasse ancora, dopo tutte le benedizioni che aveva dato Davide. Questo si può comprendere molto bene leggendo anche i capitoli in 1 Cronache 28 e 29. E da questi capitoli si apprende come Davide ha imparato del Signore il modo esatto in cui il Tempio doveva essere costruito. Perché il Signore ha visto di buon cuore questo slancio di Davide, però gli ha detto, guardati che tu sei solo un uomo, Davide. Io sono Dio e io ti costruirò la casa e la farò anche per la tua discendenza. E Davide, cosa dice in Cronache? Che gli ha voluto Davide nel costruire la casa dell'Eterno, perché ha fatto tutti i preparativi. Sappiamo infatti che il Tempio poi lo costruirà il suo figlio Salomone, perché Davide era un uomo di guerra, invece Salomone era un uomo di pace, che ha chiesto a Dio saggezza per amministrare il regno. Davide però ha dato, c'è scritto che ha dato, diede, in 1 Cronache, con tutte le sue possibilità, c'è scritto. E ha donato per la casa di Dio il suo personale tesoro, d'oro ed argento. Ci ha messo del suo, Davide. Ma non una cosa da poco, ci ha messo il suo personale tesoro. E poi un'altra cosa molto bella, scritto anche in Cronache, che Davide riconosce che dà al Signore solamente quello che il Signore gli aveva, che lui aveva ricevuto dal Signore, non dà d'altro, perché riconosce che le benedizioni vengono dal Signore. Allora mi viene in mente il Salmo 127, se l'Eterno non edifica la casa, invano si affaticano gli edificatori. Se l'Eterno non custodisce la città, invano vegliano le guardie. E questo Davide è bello che lo dice e ci fa riflettere, perché dice, io posso darti solamente quello che ho ricevuto dalla tua mano, Signore, perché riconosce che tutto viene da Lui. E questo mi ha fatto riflettere anche, questo si nota soprattutto, io ringrazio che non abbiamo mai avuto l'esperienza di queste comunità dove si predica il Vangelo della prosperità, però è bene informarsi, ci sono tantissime realtà così, negli Stati Uniti ma anche in Italia, dove dicono che tu per ricevere devi dare, quindi devi pagare per avere la benedizione del Signore. Questo non è il Vangelo, fratelli, non è il Vangelo, questo è mercificare il Vangelo, è un mercimonio. Il Signore non ragiona come ragionano gli uomini, che fanno le cose solo per essere visti o per avere il contraccambio. Questo è mortificare lo spirito del Signore. E le persone che predicano questo Vangelo della prosperità faranno la fine che il Signore ha deciso. Noi sappiamo un versetto che ci piace molto. Cercate prima il regno e la giustizia di Dio e tutte queste cose vi saranno sopraggiunte. E Davide cosa fa? Mette in pratica questa frase di Gesù, perché dice: io posso darti solo quello che ho ricevuto dalla tua mano, però lo dà con tutto il cuore. Infatti dice: con tutte le sue possibilità ha dato Davide. Non è che ha trattenuto qualcosa per sé, oppure ha fatto, diciamo, mi riservo qualcosa ancora per me. Ha dato con tutte le sue possibilità. Cioè con tutto il suo cuore. E poi, sempre in cronache, descrivono che tutte le persone, perché questo è un discorso che Davide fa a tutto il suo popolo e soprattutto per istruire suo figlio Salomone, e dice che tutte le persone fecero delle offerte volontarie per la casa dell'Eterno. E Davide, inoltre, ha dato a suo figlio Salomone il progetto di tutta la casa dell'Eterno. Il portico, i suoi edifici, i suoi tesori, in modo molto dettagliato, come doveva essere costruito il cortile, le stanze laterali e gli oggetti per il servizio nella casa dell'Eterno. Persino gli utensili, ne ha dato il peso in oro e il materiale in cui dovevano essere costruiti. E questo denota una sapienza straordinaria che ha ricevuto Davide da parte del Signore. Però questo non ha offuscato il cuore di Davide, che alla fine del capitolo di 1 Cronache 28 dice: tutto questo, disse Davide, mi è stato dato per iscritto dalla mano dell'Eterno, che mi ha fatto comprendere tutti i lavori di questo progetto. E questo perché mi è piaciuto riflettere, il Signore ha voluto forse che riflettessimo su quanto Lui è l'artefice di tutto quello che noi facciamo per la fede e non siamo noi a fare. Perché Davide ha avuto in cuore dal Signore tutto quanto quello che era necessario per costruire il tempio, gli utensili, le stanze, il portico e l'ha istruito così Salomone. Salomone l'ha realizzato. Però l'idea è venuta dal Signore, il progetto è venuto dal Signore che gliel'ha riferito a Davide. Io credo che è così anche per le nostre chiese, le nostre comunità, le nostre famiglie. Perché questo libro che noi leggiamo e che dobbiamo leggere con attenzione, leggere la scrittura è dimostrare amore per Dio. Non è che dobbiamo leggere perché, ma perché vogliamo conoscerlo questo Dio, ci interessa e se ci interessa vogliamo leggere. E questo libro è l'unico libro in tutto il mondo che spiega esattamente il progetto di Dio per la salvezza di tutti gli uomini. È dettagliato nei minimi particolari. Ci dice cosa dobbiamo credere e cosa non dobbiamo credere, cosa dobbiamo fare e cosa non dobbiamo fare. Per il canto possiamo leggere i salmi e ci spiegano qual è la volontà di Dio, che hanno avuto in cuore questi uomini di Dio. Per le offerte possiamo leggere Paolo, i Romani, i Corinzi spiegano. Per la conduzione della Chiesa c'è il capitolo quando di Timoteo e di Tito, per come devono essere gli anziani. E poi gli anziani non devono essere mai soli, perché gli anziani sono uomini e possono sbagliare e vanno accompagnati dalla comunità, perché non siamo noi che facciamo l'opera. L'opera la fa il Signore e quest'opera che il Signore fa Il Signore mette in cuore a ciascuno di noi, secondo quelle che sono le proprie capacità e possibilità, di lavorare per il Signore e quindi di essere d'aiuto. Vuoi con la segreteria, facciamo esempi pratici, vuoi con il canto, vuoi con l'allestimento della sala. Gli israeliti, quando si muovevano nel deserto, che spostavano le tende, l'arca, non era da solo Mosè che faceva tutto. Intendiamoci, c'erano i leviti che erano quelli per il servizio del tempio del Signore, però c'erano tutte le tribù che smontavano le corde, le tende, ripiegavano, ma tutto era fatto per il Signore. Bisogna cercare l'Eterno, come ho sentito nelle preghiere, volerlo conoscere, e Lui si farà trovare. È la stessa cosa che Davide dice in 1 Cronache 28, capitolo 9, suo figlio Samuele. Se lo cerchi con tutto il cuore, Lui si farà trovare. Il Signore è in grado di dare infinitamente di più di quello che noi speriamo o crediamo. Basta metterlo alla prova per vedere quanto è buono, misericordioso, leale, serio, forte con i superbi e tenero con chi è umile e lo invoca con cuore rotto e lacrime sincere. Solo un cuore rotto può essere ascoltato da parte del Signore. Chi non ha il cuore rotto di fronte alla parola del Signore, il Signore non lo ascolta. Quindi se uno si sente ripreso, ben venga, perché vuol dire che il Signore ha ancora misericordia di tutti quanti noi. Uno non è che riprende, perché se uno riprende, perché a sua volta è stato ripreso dal Signore, non è che riprende perché è più bravo di un altro. Queste classifiche le fanno solo gli uomini, il Signore non guarda questo, il Signore guarda solo al cuore. Però vuole che le sue cose siano fatte con ordine, è per quello che lascia a Davide il progetto del Tempio, e lascia a noi la scrittura per capire cosa dobbiamo fare quando ci vogliamo muovere per il Signore. Il Signore ascolta tutte le nostre preghiere. C'è scritto che molto può la preghiera del giusto, fatta con efficacia. Anche con efficacia, dice, non solo la preghiera del giusto, ma deve essere fatta con efficacia, cioè coerente con il momento in cui si vive. E con intenzione di operare per il bene, l'efficacia credo voglia dire questo. E poi dice la preghiera del giusto, cioè di colui che è stato giustificato da Dio, non colui che si ritiene giusto. Il Signore inoltre sa che siamo fragili e ha una conoscenza di noi, come dice i Salmi, meravigliosa. Se noi vogliamo conoscere veramente il piano di Dio per la nostra vita, dobbiamo leggere tante volte i Salmi, ci aiutano tantissimo. Però il Signore vuole che riconosciamo quale Egli è veramente, e cioè il Re dei Re e il Signore dei Signori. Solo in questo modo possiamo compiere la volontà di Dio nella nostra vita, e così dimostriamo di essere credenti, solo in questo modo, e non di essere increduli. Così come Davide ha avuto in cuore di costruire una casa al Signore, secondo tutte le istruzioni ricevute dal Signore, così noi dobbiamo desiderare con tutto il cuore di costruire e custodire la casa del Signore, che è il nostro corpo, le nostre comunità, che sono il Tempio, il nostro corpo, non dimentichiamoci che è il Tempio dello Spirito Santo. È il Tempio dello Spirito Santo. Se tu guasti il tuo corpo, guasti il Tempio in cui il Signore vuole che lo Spirito Santo risieda. E il peccato rovina il corpo. Il peccato più grave che il Signore ci avverte è il peccato che deriva dallo sguardo, che è la lussuria, che è la fornicazione. Sono i peccati più gravi perché ti separano completamente da Dio. E quindi diciamo che quando uno vede delle immagini, che sono le immagini, hanno una presa molto forte sul cuore dell'uomo e riescono a catalizzare tutta la sua attenzione. E possono portarti, tentarti, possono portarti a peccare. Ebbene, questi peccati sono molto, molto gravi, perché la scrittura ci avverte molto solennemente, in modo molto duro e preciso, cioè la scrittura è molto determinata in questo. Sono molto gravi perché ti allontanano completamente da Dio, ti separano. Non ci può essere comunione, e quindi la fornicazione. Tutti questi peccati qui vanno visti con molta attenzione, e soprattutto se sono stati fatti in passato. Magari qualcuno non l'ha fatto, però se qualcuno l'ha fatto in passato deve comunque chiedere perdono al Signore. Solo così, chiedendo perdono e confessando i propri peccati, il Signore lo accoglie, perché ricordiamoci quello che abbiamo letto in Giovanni. E poi bisogna ricordarsi che noi non apparteniamo più a noi stessi, siamo stati comprati a caro prezzo. Il Signore, se noi abbiamo questa attitudine nei Suoi confronti, vogliamo conoscerlo sinceramente e andiamo a Lui confessando i nostri peccati, il Signore poi farà tutto il resto. È questo che ci insegna il Re Davide. Perché il Signore non ci lascia soli, ma ci prova per far venire tutto quello che non va e vedere cosa abbiamo veramente nel cuore, per farci poi alla fine del bene. E così è stato con Davide, con Israele e così con tutti i credenti. Perseverare nella lettura della parola, nella preghiera, nel voler sottomettersi al Signore, nel volerlo conoscere, anche se uno è caduto e ha peccato, perché io credo che nessuno è completamente privo di peccato, perché in 1 Giovanni c'è scritto: chi dice di non aver peccato sbaglia, perché rende Dio bugiardo. Certo che non bisogna desiderare il peccato, perché se siamo credenti queste cose ci fanno schifo ormai, le detestiamo. Però perseverare nella lettura, nel voler conoscere il Signore, è un indizio di fede. Non bisogna abbattersi per gli insuccessi, ma sapere che il Signore interviene e continuare a guardare avanti. E quando il Signore interviene tutte le cose vanno a posto. Vedete, il Signore ha voluto costruire una casa a Israele, a dare una terra. C'è scritto che, al versetto 23, che Dio ha riscattato per te, ha detto: e chi è come il tuo popolo, come Israele, l'unica nazione sulla terra che Dio è venuto a riscattare per sé come suo popolo, per farsi un nome, per compiere per te cose grandi e tremende per la tua terra, scritto. Ha riscattato pure la terra, il Signore, davanti al tuo popolo che hai riscattato per te dall'Egitto, dalle nazioni e dai loro dei. Quindi il Signore ha riscattato anche una terra dagli idoli. E questo dovrebbe far riflettere molto anche molti ebrei, che comunque sappiamo che è una società ormai come quella occidentale. Ci sono tante cose che si praticano in Israele che vanno contro la parola di Dio. Vanno proprio contro. Abbiamo visto quando c'è stato quel festival nel deserto, che come immagine avevano Buddha. Quindi vuol dire che ballavano per Buddha. Vedete la diversità dal cuore di Davide, dal cuore di queste persone. Però il Signore è comunque fedele e queste promesse le ha mantenute, perché lo Stato di Israele si è formato e ha raccolti da tutte le parti della terra. Ho sentito una spiegazione molto bella in questi giorni di un giovane rabbino ebreo che raccontava la storia della Tikvah, l'inno di Israele. Noi qualcosa avevamo già scoperto, e durante gli incontri che abbiamo fatto con EDP queste cose sono venute fuori. Però sappiamo che gli ebrei sono molto molto più testardi e molto molto più scaltri di noi, e vanno a fondo, ma molto più a fondo di quello che possiamo andare noi. E questo rabbino giovane, che avrà 40 anni, ha ricostruito un po' la storia, ma non lui, è andato a ricercare e ha scoperto che ci sono dei musicologi, quelli che studiano la storia della musica, che hanno studiato 8 anni per sapere da dove venisse questa melodia. Perché quando si è formato lo Stato di Israele, c'erano molti ebrei che dicevano che questa canzone, questa musica, non andava bene perché non era stata composta da ebrei. E quindi non la volevano come inno di Israele. A parte le parole che sono molto belle, evocano proprio lo spirito delle scritture, che il cuore ebraico anela, dice, alla terra lontana, la terra di Sion e di Gerusalemme. E questo è un desiderio che gli ebrei, perché viene dalla scrittura, hanno sempre avuto nel loro cuore. Però c'erano molti che dicevano che la musica non era ebraica. Ebbene, quello che ha scoperto questo rabbino è una cosa straordinaria. E ti fa capire come il Signore è fedele in tutto. In tutto è fedele. Noi non abbiamo idea di quanto il Signore ci può voler bene. Non abbiamo idea. Perché noi non siamo capaci di amare così. E questo è il motivo per cui vogliamo riflettere oggi sulla casa che Davide ha voluto costruire al Signore. E sulla storia del popolo di Israele. E sulla storia di questa canzone, di questa musica. Abbiamo creato un po' il suspense, ma il suspense è legittimo perché c'erano degli ebrei che non volevano questa musica. E noi sappiamo che, l'abbiamo letto anche noi, che questa musica era stata composta, deriva... le cose più recenti sono che è un testo di un violinista che si chiama Smetana, che ha preso questa canzone, questa musica, e l'ha messa in violino. Poi c'è la tradizione rumena, che dicono che questa canzone popolare, questa musica popolare, parla del carro coi buoi. Poi c'è Mozart, che ha scritto anche le composizioni che hanno la stessa andatura del brano, dell'inno alla Tikva. E poi, tornando indietro, si va fino alla corte dei Gonzaga, a Mantova, nel 1570, dove si dice che questa melodia facesse parte del ballo La Mantovana. Ebbene, questi ebrei che sono testardi, mamma mia come sono testardi, sono andati ancora più a fondo e dopo 8 anni di studi hanno scoperto che questa melodia, perché? Perché questo ballo La Mantovana è stato composto da un musicista ebreo, che era un compositore ebreo che era molto conosciuto all'epoca in Europa, nel 1570 più o meno, quel periodo lì. Ma questo ebreo aveva dei contatti con i discendenti degli ebrei sefarditi che dal 1492 sono scappati dalla Spagna, da Castiglia, dove c'era la regina Isabella la Cattolica che con un editto li aveva espulsi. E questi ebrei che erano scappati dalla Spagna si erano stabiliti in Lombardia. E alcuni discendenti conoscevano questo compositore ebreo. E lui allora da loro ha tratto questa musica. E questa musica, insomma, dopo tutte queste parole, per dire che questa musica è una musica sefardita del 1300, che gli ebrei cantavano in Spagna e in Portogallo durante il servizio della Pasqua. E andando indietro sembra che non ci sono trovate altre fonti. Quindi probabilmente è una musica che è sempre stata una musica ebraica. E dice che gli ebrei cantano ancora adesso queste musiche in una loro canzone durante la Pasqua. E questo rabbino aveva i nervi a fior di pelle e una gioia incredibile nel raccontare queste cose, perché dimostrava quanto il Signore era fedele. E questa musica ha fatto tutta la trafila degli ebrei della diaspora. È andata in Spagna, poi in Italia, poi in Romania, poi a Vienna con Mozart e poi fino a ritornare in Israele. E ho voluto raccontarlo per incoraggiare a credere che le promesse del Signore sono vere. La fedeltà del Signore è vera, quello che dice lo mantiene. Il Signore sa, ha preparato tutto per la nostra vita e non finirà mai di stupirci, perché solo Lui è il Signore. E se ci siamo allontanati dal Signore, o ci siamo raffreddati, o induriti, se c'è qualche battibecco, diciamo, tra di noi, non ci dovrebbero essere litigi fra fratelli, qualche incomprensione, sono solo a motivo del peccato che ci ha indurito. Però l'unica cosa che possiamo fare è tornare a Dio. Perché ricordiamoci, come abbiamo letto in Giovanni, che Dio ha tanto amato il mondo, che ha dato il suo unigenito figlio affinché chiunque crede in lui non perisca, ma abbia vita eterna. Perché Dio non ha mandato suo figlio per condannare il mondo, ma perché il mondo sia salvato per mezzo di lui. Chi crede in lui passa dalla vita alla morte, e chi non crede invece è già condannato, come dice la Scrittura. Questo per far capire che il Signore ci dà molto di più di quello che noi possiamo credere. Noi, l'uomo, si accontenta di guarire, invece il Signore cosa fa? Ci salva, che è una cosa ancora più grande, ancora più grande. E ricordiamocelo quando siamo abbattuti, quando magari le sofferenze e la durezza del mondo ci colgono e quasi che ci inducono a non credere, perché il lavoro di Satana è proprio fare questo, far credere che il Signore non ci ama e non vuole il nostro bene. E allora lui ci propone qualcosa di molto più facile e di allettante, che è il peccato, perché sa che il cuore dell'uomo sin dalla nascita desidera solo quello. Ci sono tante altre cose che si possono dire, ma io mi fermo qua perché ci sono anche bei racconti come quello di Luca 8, della donna guarita dal flusso di sangue, ma che se il Signore vuole vedremo in un altro momento. Adesso voglio solo ringraziare il Signore e chiedergli aiuto affinché possiamo crescere per la sua volontà, come dice la sua parola, come ci insegna la sua parola, per costruire come lui vuole che sia costruito e non come vogliamo noi. Perché la gloria e l'onore vanno sempre solo a Dio. A noi va la riconoscenza. Amen.